Buona giornata anche da parte mia. Abbiamo detto allora che siamo in Matteo, capitolo 18. Leggerò i versetti 15, 17 e poi da 21, 35. Se tuo fratello ha peccato contro di te, va e convincilo fra te e lui solo. Se ti ascolta, avrai guadagnato tuo fratello. Ma se non ti ascolta, prendi con te ancora uno o due persone, affinché ogni parola sia confermata per bocca di due o tre testimoni. Se si rifiuta ad ascoltarla, dillo alla Chiesa, e se rifiuta ad ascoltare alla Chiesa, sia per te come il pagano e pubblicano. Allora Pietro si avvicinò e gli disse: Signore, quante volte perdonerò mio fratello se pecca contro di me? Fino a sette volte? E Gesù a lui: non ti dico fino a sette volte, ma fino a settanta volte sette. Poiché il regno dei cieli è simile a un re che volle fare i conti con i suoi servi. Avendo cominciato a fare i conti, gli fu presentato uno che era debitore di 10.000 talenti. E poiché quello non aveva mezzi per pagare, il suo signore comandò che fosse venduto lui con la moglie, i figli e tutto quanto aveva, e che il debito fosse pagato. Perciò il servo, gettatosi a terra, gli si prostrò dinanzi, dicendo: abbi pazienza con me e ti pagherò tutto. Il signore di quel servo, mosso a compassione, lo lasciò andare e gli condonò il debito. Ma quel servo, uscito, trovò uno dei suoi conservi che gli doveva 100 denari. E afferratolo, lo strangolava dicendo: paga quello che devi. Perciò il conservo, gettatosi a terra, lo pregava dicendo: abbi pazienza con me e ti pagherò. Ma l'altro non volle, anzi andò e lo fece imprigionare, finché avesse pagato il debito. I suoi conservi, veduto il fatto, ne furono molto rattristati e andarono a riferire al loro signore tutto l'accaduto. Allora il suo signore lo chiamò a sé e gli disse: servo al malvagio, io ti ho condonato tutto quel debito, perché tu me ne supplicasti. Non dovevi anche tu avere pietà del tuo conservo, come io ho avuto pietà di te? E il signore, adirato, lo diede in mano agli aguzzini, fino a quando non avesse pagato fino tutto quello che gli doveva. Così vi farà anche il Padre mio celeste, se ognuno di voi non perdona di cuore al proprio fratello. Un testo che sicuramente conosciamo, è un testo che si inserisce all'interno della nostra serie, che è quella sulla pratica o la disciplina cristiana. L'idea fondamentale di questa serie è che noi possiamo dire di conoscere il Signore nella misura in cui questo si concretizza in un rinnovamento, in una trasformazione della nostra vita. Nell'ultima predicazione su questa serie abbiamo visto come rendere il messaggio del Vangelo rilevante per chi l'ascolta. Abbiamo guardato ad Atti 16, dove c'è l'Apostolo che contestualizza il messaggio del Vangelo a tre persone diverse, molto differenti tra di loro: la ricca commerciante di porpora Lidia, la schiava posseduta da un spirito di indovino, di pitone, e poi un normale ufficiale, un normale dipendente statale dell'impero romano, il centurione di Filippo. Oggi parliamo di un tema altrettanto importante in questo nostro percorso di disciplina e crescita cristiana, quello del perdono e della riconciliazione. Ora, non è facile per me parlare di questo tema, perché di recente ne ha parlato Luca Priolo, quindi vi rimando per molte cose a quella conferenza, a quella predicazione che trovate nella parte interna del sito della nostra Chiesa. Però ciò non toglie il fatto che forse la parola può dirci ancora oggi a noi qualcosa. Parlando di questo tema, la prima cosa che mi sento di sottolineare è che spesso noi vediamo il perdono e la riconciliazione come un patto di natura privatistica. C'è un qualcosa emozionale che riguarda noi come soggetti privati. No, la Scrittura non lo pone in questi termini. La Scrittura anzi ci pone la riconciliazione e il perdono in termini comunitari, e ci dà anche un percorso da seguire nel momento in cui ci sono delle difficoltà fra noi e un altro fratello, ma lo vedremo appresso. Il tema è complesso e io vorrei trattarlo sotto quei tre punti che vedete lì. Perché è fondamentale il perdono? Che cosa è? E come lo otteniamo? Perché è fondamentale il perdono? Per comprendere l'importanza del perdono nella vita del credente, basta che andiamo alla fine del testo che abbiamo letto. La fine del testo che abbiamo letto ci parla del re che aveva deciso di fare i conti nel suo reame, fare i conti con le persone che gli dovevano delle somme. Allora incomincia con uno, con un servo, il quale gli doveva una somma di 10.000 talenti. Questo servo non può pagare, lo supplica il re, e il re lo condona. A sua volta questo conservo aveva un altro suo conservo che gli doveva delle somme, decide di non perdonarlo, e cosa accade? Accade che il re fu molto rattristato di questo comportamento e dice che il suo signore adirato lo diede in mano agli aguzzini fino a quando non avesse pagato tutto quello che gli doveva. Ora, non è un semplice esempio morale quello che Gesù ci sta dando nel raccontarci questa storia, cioè come dire, fate come il re che è stato buono nei confronti di chi gli doveva questa grande somma. No, ci dice che ci sono delle implicazioni molto forti per il fatto che noi perdoniamo o non perdoniamo il nostro fratello. Non è una questione semplicemente di mettere a posto le cose, ma ci sono delle implicazioni per la nostra eterna destinazione. E difatti Gesù sottolinea l'accaduto e dice: così vi farà anche il Padre mio celeste, se ognuno di voi non perdona di cuore al proprio fratello. Cioè, se ognuno di noi non perdona al proprio fratello, sarà messo in mano agli aguzzini nell'ultimo giorno, cioè avrà dannazione eterna. Allora qualcuno potrebbe saltare sulla sedia e dire: calma, cosa stiamo dicendo? Non abbiamo imparato fino ad oggi, guardando la scrittura, che noi siamo salvati esclusivamente grazie a quello che ha fatto Cristo per noi? Allora perché ci stai dicendo che se noi perdoniamo abbiamo la vita eterna, ma se non perdoniamo non abbiamo la vita eterna? Cioè, come se c'è, se faccio qualcosa allora ottengo qualche altra cosa. Mi stai parlando allora di una possibilità di meritare la salvezza? No. Cerchiamo di capire allora quello che sta dicendo Gesù, e possiamo capirlo guardando anche un altro brano che troviamo sempre in Matteo, qualche capitolo più avanti. Matteo capitolo 25, Gesù fa un discorso riguardo al giorno del giudizio, al giudizio delle nazioni. E che cos'è che dice Gesù? Ci dice che c'è un'anticipazione del destino che avranno due differenti gruppi di persone. Due differenti gruppi di persone che sono accomunati dal fatto che non capiscono bene il perché di questo loro destino. Versetto 41. Gesù rivolge queste parole: andate via da me, maledetti, nel fuoco eterno, preparato per il diavolo e per i suoi angeli, poiché ebbi fame e non mi deste da mangiare, ebbi sede e non mi deste da bere, fui straniero e non mi accoglieste, nudo e non mi vestiste, malato, in prigione e non mi visitaste. E un altro gruppo rivolge invece queste parole: venite voi tutti, benedetti del Padre mio, ereditate il regno che è stato preparato fin dalla fondazione del mondo, poiché ebbi fame e mi deste da mangiare, ebbi sete e mi deste da bere, fu straniero e mi accoglieste, fui nudo e mi vestiste, fui ammalato e mi vestiste, fui in prigione e mi veniste a trovare. Il punto è che entrambi i gruppi non capiscono ciò che Gesù sta dicendo. E difatti leggiamo: allora i giusti gli risposero: Signore, ma quando mai ti abbiamo visto affamato e ti abbiamo dato da mangiare, o assetato e ti abbiamo dato da bere? Quando mai ti abbiamo visto straniero e ti abbiamo accolto, o nudo e ti abbiamo vestito? Quando mai ti abbiamo visto ammalato o in prigione e siamo venuti a trovarti? Ma gli ingiusti non sono da meno. Versetto 24. Allora anche questi gli risposero dicendo: Signore, quando ti abbiamo visto aver fame o sete o essere straniero o nudo, ammalato o in prigione e non ti abbiamo assistito? E Gesù rende evidente quello che vuole dire attraverso queste parole: in verità io vi dico che in quanto lo avete fatto a uno di questi miei minimi fratelli, l'avete fatto anche a me. Ed è qualcosa che si ricongiunge anche ai versi che troviamo nel capitolo 18, quando Gesù parla degli scandali e dei piccoli fanciulli, in cui c'è questa identificazione fra Gesù e i piccoli fanciulli, fra Gesù e i minimi che sono stati maltrattati in prigione ad aver fame e sete e sono stati accuditi, curati o non accuditi, non curati da parte di queste persone. Gesù ci vuole dire che ogni manifestazione di vicinanza nei confronti di chi è ultimo, così come la scrittura descrive, è un atto che è stato fatto a Gesù stesso. C'è un parallelismo fra questo insegnamento e quello che è il nostro tema, il tema del perdono. Gesù ci vuole dire che un cuore incapace di perdonare manifesta in realtà un cuore non aperto alla misericordia, un cuore che non ha gustato la grazia e la misericordia di Dio in primo luogo. Non si tratta di perdonare per avere la vita eterna o di non perdonare per non avere la vita eterna, ma si tratta di una manifestazione del fatto che, avendo ricevuto la grazia di Dio nel proprio cuore, non posso rimanere impenitente o non conciliante nei confronti di chi mi ha fatto un torto. Sarebbe una contraddizione. Pensiamo ad un'illustrazione. Provate a immaginare a ottobre di andare in Val di Noce e vi trovate tanti alberi di mele. La scena è molto comune. Ottobre è il mese in cui vengono a maturazione i frutti. Se vedete accanto due alberi di mele, l'uno carico di frutti e l'altro carico di frutti, a quale conclusione arrivate? Che un albero ha vita e un albero non ha vita. Non è che sono i frutti che danno vita all'albero, ma sono i frutti che ci stanno testimonianza che l'albero ha vitalità, cioè che l'albero ha in sé della vita. Quindi, qual è l'implicazione? L'implicazione è che un cuore che non perdona non è condizione necessaria e sufficiente, un cuore che perdona non è condizione necessaria e sufficiente per la salvezza, ma una testimonianza, una prova della precedente opera di redenzione e di grazia del Signore, l'evidenza di un reale cambiamento nella vita di quella persona. Questa è la conclusione a cui dobbiamo arrivare. E sono dure le parole del Signore. Lo diede in mano agli aguzzini. Sono dure le parole del Signore per dirci: attenzione, qui stiamo parlando della manifestazione del vostro futuro destino. Vuoi sapere dove stai andando? Guarda le tue relazioni. Guarda le tue relazioni e quanto riconciliazione e perdono c'è nelle tue relazioni. Spiritualmente parlando, non perdonare significa rimanere nella situazione descritta da Gesù in questo brano di Matteo. Ed è importante, ed è per questo che è importante il perdono nella vita del credente. Ed è importante perché il non perdonare costituisce come una sorta di gabbia. Provate a pensare nella vostra esperienza, soprattutto se siete una persona avanti negli anni, se qualcuno in passato vi ha fatto un torto, imponendovi di fare qualcosa, qual è solitamente la reazione che si ha? La reazione che si ha è di, a nostra volta, evitare di commettere quello stesso errore nei confronti di chi ci sta, ad esempio di un padre nei confronti di un figlio. Se il nostro genitore ci ha imposto qualcosa, sbagliata o giusta che fosse, qual è la nostra tentazione? Di non imporla al figlio. Ma in questo modo che cos'è che stiamo facendo? Piuttosto che costruire una dimensione di libertà nelle nostre relazioni, stiamo costruendo una gabbia. Siamo imprigionati dal nostro rancore che abbiamo nella persona che ci ha fatto male, e piuttosto di mettere da parte questa cosa, ce la portiamo avanti nel tempo. Ecco perché Gesù ci dice che è importante il perdono. Esso costituisce la via vera alla libertà e soprattutto la testimonianza, la riprova, la conferma di quella che Dio ha fatto nella nostra vita. Se Dio ti ha perdonato, come non puoi perdonare te? Ma che cos'è il perdono? Vedo che mi guardate attentamente, quindi l'argomento mi interessa. Probabilmente tutti noi abbiamo situazioni in sospeso con qualcuno, tutti noi abbiamo persone a cui ci piacerebbe o ci piace o ci è piaciuto fargliela pagare. Tutti noi abbiamo di queste situazioni. Ma che cos'è il perdono? Verso 27. Il Signore di quel servo, mosso a compassione, lo lasciò andare e gli condonò il debito. Tre cose su che cos'è il perdono. La prima cosa è avere compassione di chi ha sbagliato. Ora, avere compassione non significa semplicemente avere quella specie di atteggiamento pietistico nei confronti di chi fa qualcosa di sbagliato e dire: mi dispiace, sono rattristato. Sì, c'è questa dimensione del dispiacersi, del rattristato, Ma c'è qualcosa di più in questa parola. Ed è, se volete una traduzione un attimino più attendibile, avere un cuore per l'altro. Avere compassione significa avere un cuore per l'altro. Avere un cuore per l'altro significa identificarsi con l'altro. Significa riconoscere che siamo fatti della stessa pasta. Significa non pensare, a me non accadrà mai una cosa del genere. Io non mi comporterò mai in quel modo. Non pensiamo in questi termini. Non pensiamo di essere migliori degli altri. Non pensiamo, perché siamo soggetti alle stesse debolezze e siamo pronti a cadere nello stesso sbaglio se e quando ne avremo l'opportunità. Non pensiamo di essere diversi dagli altri. Il perdono, fratelli, è impossibile. Il perdono è impossibile nel momento in cui ci escludiamo dalla comunità dei peccatori. Cioè nel momento in cui pensiamo che i peccatori sono altri e noi siamo altra cosa. Nel momento in cui pensiamo che quello l'ha fatto perché sì, perché è lui, ma io. Non pensiamo in questi termini, perché nel momento in cui ci affiora questo pensiero nella nostra testa, noi stiamo rendendo impossibile il perdono nella nostra vita. La seconda cosa che significa perdono, cosa significa perdono, è cancellare un debito. E qui arriviamo a un punto difficile in qualche modo, un punto anche perché con probabilità abbiamo avuto degli insegnamenti da parte della nostra società diversi sull'argomento. Se vogliamo comprendere la realtà del perdono, dobbiamo renderci conto di cosa questo re sta facendo nei confronti di questo servitore. Ci viene detto che il re condona un debito di 10.000 talenti. Sapete quanti sono 10.000 talenti? Sono una montagna di soldi. Sono una montagna di soldi. Un talento era circa l'equivalente di 6.000 denari. 6.000 denari, un denaro, era il salario di un giorno. Fate un calcolo rapido, quindi siamo intorno a 20 anni, circa 17-20 anni per un talento. 10.000 talenti, moltiplicate per gli zeri, sono tantissimi, e non ci viene detto se sono dei talenti d'argento o d'oro, perché se fossero stati talento d'oro, allora dovremmo moltiplicare per 3 questa enorme dimensione di cui ci sta parlando. Ora mi chiedo, come mai un re ha avuto un credito così alto nei confronti di un suo concerno? Com'è possibile? È come se io fossi debitore di una somma di 600 milioni di euro. Faccio una cosa per rapportarle tre mesi. Com'è possibile? Chi è quel pazzo in banca che mi affida 600 milioni di euro? Evidentemente non siamo nel caso di un semplice debito contratto per comprarsi la macchina o al tempo per comprarsi il campo o per comprarsi la casa. No, stiamo parlando di qualcosa di diverso. Si trattava probabilmente di un caso di appropriazione indebita, di cattiva amministrazione, di frode. Non è solamente la distrazione del denaro pubblico un fatto dei nostri giorni. Probabilmente è un fatto anche dei tempi di cui ci sta parlando Gesù in questo caso. Era un debito virtualmente impossibile da ripagare, con la sua vita, la fida di sua moglie, di sue figlie e di tutta la loro discendenza. Non si sarebbe mai potuti arrivare ad un rimborso di quella somma. Ma il re, mosso a compassione, decide di perdonare. Decide di perdonare e di sostenere il costo. Quello che invece non accade è per questo servitore perdonato, il quale decide di non perdonare a un suo conservo 100 denari, cioè circa 3 mesi di stipendio. L'esempio è volutamente stressato di Gesù per dirci: ma come? Se tu hai ricevuto un perdono di un valore infinito, come non puoi perdonare una sciocchezza di pochi euro? Se tu hai ricevuto un perdono infinito da parte di Dio, come non puoi perdonare al tuo fratello che ha un debito di pochi euro, una sciocchezza nei tuoi confronti? L'importanza, la dimensione del perdono. Cosa significa? Perdonare, fratelli, significa sostenere un costo. Farsi carico del torto commesso. Provate a immaginare questa scena, e magari alcuni di noi è capitato. Siete invitati a casa di qualcuno, magari voi o i vostri figli, non so. rompono qualcosa nella casa di cui dove vi hanno invitato. A parte che vi vorreste essere inghiottiti dal terreno per il dispiacere che è successo, perché vi sentite fortemente in imbarazzo, ma cosa succede? Quali sono le alternative per la cosa rotta che si è, che non c'è più? C'è un costo, e le alternative non è che sono tante. Il costo o lo sopporta il padrone di casa, o lo sostenete voi. O lo sostenete voi andando a comprare e sostituire la cosa che si è rotta, o lo sostiene il padrone di casa, o lo sostiene andando a comprare la cosa, o lo sostiene facendo riparare la cosa, o lo sostiene facendone a meno, cioè come dire, boh, si è rotta, basta, non ce l'ho più. Ma in ogni caso c'è un costo. E noi quando parliamo di perdono, di riconciliazione, dobbiamo metterci in testa che c'è sempre un costo. C'è un costo che può essere reputazionale, c'è un costo che può essere di opportunità che non ritorneranno più, c'è un costo che può essere di denaro. Qualcuno ci fa, ci toglie delle somme di denaro. Qualunque siano le circostanze, cosa fai? Quali alternative ci sono? Sostieni il costo oppure gliela fai pagare? Oppure a tua volta invanghi la reputazione dell'altro? Oppure a tua volta diventi freddo nei confronti dell'altro? Oppure tagli l'amicizia? Oppure decidi come i credenti di Corinto, boh, portiamole davanti a un tribunale e ce la vedrà il giudice. Cosa pensi di fare? E qui arriviamo a qualcosa di sconvolgente che ci dice la scrittura. Perché? Perché non ci viene detto di sentire, di perdonare l'altro, sentire di sopportare il costo. Il re guarda, il re è commosso, si identifica a compassione di questa persona e perdona. Non ci viene detto di sentirlo. Non aspettare di sentire di perdonare qualcuno per perdonarlo, perché non avremo mai la sensazione di dover perdonare qualcuno e di sostenere un costo. Fallo. Matteo 11:25 dice: quando vi mettete a pregare, se avete qualcosa contro qualcuno, perdonate, affinché il Padre vostro che è nei cieli vi perdoni le vostre colpe. Cioè non pensare se lo devi sentire, se lo hai interiorizzato, se ne hai fatto una via di cambiamento, se sei diventato migliore attraverso questa esperienza. Fallo. Perdona. E la terza dimensione del perdono, di che cos'è il perdono? Lo lasciò andare. Il re lo lasciò andare. Questo è il terzo aspetto. Siamo davanti a un caso di frode, di cattiva amministrazione, e il re cosa decide di fare? Lo lascia andare. Decide di sopportare quel costo che probabilmente poteva significare la bancarotta per le casse dello Stato. Il debito era grandissimo e il re decide di lasciarlo andare. Ora, qui apro solo una piccolissima parentesi. Tocchiamo il punto fra perdono e giustizia. Com'è che dobbiamo comportarci? Dobbiamo lasciar correre ogni torto? Dobbiamo invece inseguire la giustizia a tutti i costi e quindi quando c'è qualcuno ci fa un torto, prima la giustizia e poi perdoniamo. Prima mettiamo le cose giuste e poi perdoniamo. Qual è la linea da che dobbiamo seguire? Ora, non sempre. Allora, la cosa che mi sembra di poter dire è che non dobbiamo accanirci con il nostro diritto al rimborso. Non devi accanirti con il tuo diritto a dover essere risarcito nel torto che hai subito. Ma allo stesso tempo non dobbiamo dimenticare l'ingiustizia e gli atti illeciti. Non sarebbe neanche questo giusto. Non sarebbe giusto nei confronti di chi ha commesso il torto, perché probabilmente continuerà a commetterlo. Non sarebbe giusto nei confronti del prossimo, perché probabilmente verrà a subire lo stesso torto che hai subito tu. E non è giusto nei confronti soprattutto di Dio, che è quello che in fondo è stato offeso. Cosa però possiamo dire? Mi sembra che possiamo dire che possiamo pensare alle questioni di giustizia nel momento in cui abbiamo di cuore completamente e veramente perdonato l'altro. Finché non abbiamo completamente perdonato l'altro, è facile camuffare il nostro desiderio di giustizia con un desiderio di vendetta vestito di giustizia. Prima perdona e poi procaccia la giustizia, perché è molto sottile la linea di demarcazione fra le due cose. Come otteniamo il perdono? Questo è il terzo punto. Ci sono due risorse per la via del perdono. La prima risorsa che ci viene indicata da questo testo è la comunità. La risorsa, fratelli, e qui arriviamo al punto che il perdono non è semplicemente un patto privato, ma un patto che ha dimensione comunitaria. La prima è che la comunità è una risorsa per sostenerti, disciplinarti, incoraggiarti al perdono e alla riconciliazione. Matteo 18 ci parla in modo specifico delle relazioni all'interno della comunità. Se tuo fratello ha peccato contro di te, e prescrive un percorso su come fare, i versetti da 15 a 17, prima fra te e lui, poi fra te e altri, se non si ravvede, poi fra te e la comunità, se anche in questo secondo passaggio è stato duro. Che cos'è che ci dice Gesù? Che alla fine, se non vuole ascoltarti, siate come il pagano e il pubblicano. Cosa significa? Gesù è stato accusato di essere amico dei pagani e dei pubblicani, cioè aveva forti relazioni con queste. Che cos'è che allora Gesù ci sta dicendo con queste parole, siate come il pagano e il pubblicano? Ci sta dicendo, fratelli, che la Chiesa ad un certo punto deve poter avere l'autorità e il diritto di poter dire una parola nei confronti delle relazioni che hanno i membri della comunità. Se tu ti reputi un cristiano e stai palesemente vivendo delle relazioni irriconciliate nei confronti del tuo fratello, e continui a persistere nell'idea che tu sei un credente, la Chiesa, arrivata a un certo punto, deve avere il diritto e il dovere di dirti questa cosa non va bene. Stai vivendo una contraddizione pratica di cosa significa vivere il Vangelo. La Chiesa, quindi, deve poter far tutto per sostenere e disciplinare i membri nella ricerca del perdono e della riconciliazione. Di riflesso, non offenderti se sei disciplinato. Non offenderti se qualcuno ti mette il dito nelle tue relazioni. Perché il perdono e la riconciliazione non è un problema. Sì, ha questa dimensione, ma c'è questa forte connessione comunitaria. La seconda risorsa di cui abbiamo disponibilità è proprio quella che abbiamo letto nel Re. Il Re fu mosso a compassione, e abbiamo visto il significato di questa parola. Fu mosso a compassione nei confronti di questo servo. Ricordiamoci che noi sbagliamo allo stesso modo, se non peggio, di chi sbaglia nei nostri confronti. Ma soprattutto ricordiamoci che Cristo ci ha riconciliati a sé nel momento noi ancora eravamo nella parte del torto, nel momento in cui noi eravamo suoi nemici e Egli ci ha riconciliati col Padre. Questa deve essere la forza e il motore che ci muove nella via della riconciliazione. Quindi abbiamo visto perché è importante il perdono, abbiamo visto che cos'è il perdono, abbiamo visto come ottenerlo. Adesso alcune conclusioni di natura pratica. Alcune conclusioni rispondendo a alcune semplici domande. Qual è il principio basilare che deve guidare la riconciliazione? Il principio base che deve guidare la riconciliazione lo troviamo in Romani 12 al versetto 21, dove ci dice: non vincere, non lasciarti vincere dal male, ma vinci il male con il bene. La parola vincere è un termine militare che significa sopraffare. Ed è estremamente penetrante e radicale l'intuizione dell'Apostolo Paolo, perché ci dice: se pensi di ricambiare il male con il male, è come mettersi in guerra su una battaglia che già sei persa in partenza. È meglio non andare in quella guerra, perché sai che la perderai in partenza. Se pensi di ricambiare il male con il male, è una battaglia persa. Piuttosto, vinci il male con il bene. Certo, l'Apostolo Paolo non è un sognatore. E difatti fa una precisazione. Se possibile, per quanto dipende da voi, vivete in pace con tutti gli uomini. È un atteggiamento comune, cercare di evitare chi ci ha fatto del male. Va bene, non gliela faccio pagare, però io di qua, lui di là. È un atteggiamento comune questo, no? Perché la nostra orientamento di fondo deve essere questo, e lo leggiamo sempre in Romani: benedite quelli che vi perseguitano, benedite e non maledite. Concretamente significa parlare con cortesia e gentilezza verso coloro che ci sono ostili, anche se con la dovuta attenzione, perché non sempre chi ci ostile ha l'adeguata risposta alla nostra gentilezza. C'è un punto in cui sarebbe dare delle perle ai porci, il nostro atteggiamento. Ma proprio perché l'argomento è importante, Gesù ci dice: non saltate facilmente alla conclusione, anzi tenete sempre bene in mente questo: non fate le vostre vendette, miei cari, ma cedete il posto all'ira di Dio, poiché sta scritto: a me la vendetta, io darò la retribuzione, dice il Signore. Quindi un principio base: per quanto dipende da noi, viviamo in pace con tutti, in ogni caso benediciamo e non malediciamo, in ogni caso non ricerchiamo la vendetta. Attenzione a chi è impenitente all'insistere con un atteggiamento di disponibilità, potrebbe essere controproducente a un certo punto. Chi deve prendere la responsabilità della riconciliazione? Chi deve fare il primo passo? Ci sono due testi che parlano di questo tema. Uno lo troviamo in Matteo 18 e l'altro lo troviamo in Matteo 5. In Matteo 5, 23 diciamo: se dunque tu stai per offrire la tua offerta sull'altare e ti ricordi che tuo fratello ha qualcosa contro di te, cioè gli hai fatto qualcosa tu, lascia lì la tua offerta davanti all'altare e va prima a riconciliarti con tuo fratello e poi vieni a offrire la tua offerta. Quindi se ti ricordi che hai fatto un torto a un altro, vai. Matteo 18: se tuo fratello ha peccato contro di te, va e convincilo fra te e lui solo. La scrittura ci dice che non importa chi ha sbagliato, non importa se hai offeso tu o se sei stato offeso, tu hai la responsabilità di avviare il processo della riconciliazione. Non aspettare che sia l'altro. Non è che perché sei in torto devi aspettare. Non è che se hai ragione devi aspettare. Ciascuno, ogni credente, è responsabile dell'avvio della riconciliazione. E poi, guardando a questi due brani, di Matteo 5 e di Matteo 18, possiamo avere un modello, in qualche modo, da seguire? Ora, l'uno parla quando noi abbiamo offeso, l'altro quando siamo stati offesi. Possono essere circostanze diverse, è vero, ma possono essere gli aspetti che troviamo all'interno dello stesso processo di riconciliazione. Quando noi andiamo a riconciliarci con qualcuno, non pensiamo che il torto sta al 100% dall'altro e la ragione al 100% dalla nostra parte. Spesso le colpe e le giustizie sono distribuite in modo diverso. Quindi non pensiamo sempre di essere sempre dall'uno o dall'altra parte, quindi potrebbero esserci entrambe queste dimensioni nel processo di riconciliazione di noi con l'altro. Allora, come fare? Alcune cose molto pratiche. Inizia con te stesso. Se stai tentando la riconciliazione con qualcuno, inizia con te stesso. Non iniziare dall'altro, ma inizia con te stesso. Inizia a confessare ciò che puoi aver fatto di male. Sii disposto ad ammettere i tuoi errori e ad accogliere le critiche. Quando fai questo, alcuni suggerimenti pratici: mantieni modi e toni adeguati. Mi sembra che ci sia un problema fra di noi, o mi sbaglio? O credo di aver contribuito al problema che si è creato fra di noi. Possiamo tentare di recuperare la nostra relazione? Difficilmente si inizia un processo di riconciliazione se diciamo: io ho fatto questo e questo e questo, ma però tu... Se iniziamo così, iniziamo col piede sbagliato. Toni e modi opportuni. Durante l'ascolto, se qualcuno sta parlando con un altro, sii disposto ad accettare le critiche. Distingue le critiche che hanno un fondamento da quelle che non le hanno. Non essere precipitoso a rispondere, anche se è una risposta che lo può zittire e dimostrargli che tu hai ragione e lui ha torto. chiedi sempre se c'è dell'altro. Spesso quando si ha un qualcosa con qualcuno, si parla del superficiale. Ci vuole, ma c'è qualcos'altro, e poi si viene la valanga. Prima sembra che sia semplicemente un po' di neve che è caduta lì, una pallina che sta rotolando. Poi arriva la valanga. Chiedi se c'è dell'altro. Fornisci dei piani per il cambiamento. Cioè, fornisci una via da seguire per cambiare. Se hai sbagliato in un modo, fornisci una via e digli come posso non offenderti se ti ho offeso in questo modo. Forse a questo punto puoi avanzare delle spiegazioni all'altro per fargli capire il suo errore. Se hai fatto questo primo passo con te, allora a questo punto puoi passare agli errori dell'altro che ha commesso. Ora, se entrambi siamo degli onesti, se io sono l'offeso e tu sei la persona che mi ha offeso, o viceversa, se entrambi siamo onesti, se io ho iniziato dalle mie colpe, probabilmente ho fatto in modo di creare un terreno aperto nell'altro per poter arrivare alla riconciliazione, al perdono, alla confessione. Se l'altra persona non giunge alla confessione, nonostante la tua disponibilità, prova a mettere la cosa in questi termini. Dal mio punto di vista, mi sembra che tu hai sbagliato in questo e in quest'altro modo. Ma questo è il mio punto di vista. Mi puoi dare ragione, mi puoi smentire? Prova a portarlo a ragionare. Mantieni sempre un tono amorevole e umile quando fai questo. Amorevole e umile non significa un tono costantemente pacato, perché non ti fa imbestialire di più che una persona che è come un monolite quando lo stai parlando, cioè ti irrita se c'è una persona estremamente tranquilla e impassibile rispetto a quello che stai dicendo. Non so, la mia reazione è questa: se c'è qualcuno che sto parlando e mi sta cercando di convincere qualcosa sbagliata e lui è così calmo e suave, se c'è qualcosa che non va, alla fine c'è la fregatura, io ho torto al 100% e lui sgombriamo il campo da queste cose. Mantieni un tono umile e amorevole, che non significa appunto sempre piatto e sempre controllato, piacevole e tranquillo. Evita delle frasi smielate, evita di usare melas nelle nostre relazioni, cioè, come dire, prima di, come fai col tuo capo per addolcirtelo. No, non fare così. Attacca il problema e non la persona. Quando stai confrontando l'errore di un altro, stai attento a distinguere la persona dal problema. Suggerisci alternative e soluzioni anche in questo caso per futuri comportamenti alternativi. E soprattutto anche per la nostra comunità, che è una comunità fatta da diverse culture, tieni conto delle differenze culturali. Perché quello che io faccio può essere qualcosa che io faccio in tutta buona coscienza, pensando di fare una cosa positiva per un mio fratello, e invece magari nella sua cultura questo è un offensivo. Teniamo conto anche di queste differenze che ci sono, che quello che per noi è giusto non sempre è giusto. E infine, quante volte, se qualcuno sbaglia con me, devo perdonare? Quante volte? Uffa, siamo alle solite, eccolo che ritorna. Non è questa la risposta che leggiamo nel Vangelo. Non approfondisco ulteriormente. Allora Pietro si avvicinò e gli disse: Signore, ma quante volte perdonerò mio fratello se pecca contro di me? Fino a 7 volte? Cioè, li devo contare? Una volta, 20, 2 volte, 3 volte, 20, la quarta incomincia a pesare, la quinta basta. E Gesù a lui: non ti dico fino a 7 volte, ma fino a 70 volte 7. Non c'è un limite. Non c'è un limite alla riconciliazione, come non c'è stato un limite all'amore di Dio per noi in Cristo. Inchiniamo il nostro capo. Signore, noi vogliamo chiederti possa darci la forza a ciascuno di noi di poter guardare, confessare i propri errori, di poter conoscere, di poter riconoscere la nostra realtà, di potersi dare la volontà di cambiamento e di pentimento. Signore, noi ti chiediamo che tu possa darci la stessa grazia del nostro Signore Gesù Cristo nel confrontare l'errore del nostro prossimo. Signore, noi ti chiediamo che tu possa darci il dono, l'intelligenza di poter apprezzare la comunità e i fratelli che tu ci hai messo intorno, per poterci gli uni e gli altri disciplinare nella correzione, nel sostegno, affinché le nostre relazioni siano relazioni sante, relazioni guarite da te. E soprattutto, Padre, aiutaci sempre a vedere l'amore di Cristo che ha avuto per noi alla croce, il quale non ha semplicemente risparmiato il suo denaro come quel re, ma ha rischiato la propria stessa vita per darci vita a noi e per riconciliarci al Padre. Facci tenere sempre queste cose nelle nostre relazioni in mente. Nel nome di Gesù noi ti preghiamo. Amen.